queste cose della fine, cioè di quando saremo morti, no? Sapete che sono molto difficili non solo da dire ma da pensare, no? Però sono cose che fanno pensare i vivi. Quindi io non so dirvi cosa c'è dopo la morte, però so che il pensare al dopo la morte mi fa pensare, che è quello appunto che possiamo fare, è quello che succede, no? E sarebbe proprio un peccato lasciarle perdere queste cose proprio perché sono difficili, proprio perché ci si può un po' imbrogliare, si possono sparare delle cose, no? Siccome invece fanno pensare così a fondo, siccome potrebbero nascondere delle cose decisive, si può dire lasciamole lì, tanto nessuno sa, non ci si capisce, no? Cioè noi scegliamo di far così, no? Lasciamole lì, no? Viviamo, no? E quindi proviamo, visto che il Vangelo, avete visto, questi Vangeli vanno via lisci, invece gli sembra che di queste cose Gesù sembra che lui sappia, cioè non ha molte titubanze, mi pare, no? Quindi proviamo anche noi, ancora anche stasera continuiamo con le domande ingenue, no? L'altra volta, sabato scorso, ci chiedevamo, dobbiamo o no rendere conto a Dio alla fine della nostra vita? E Gesù ha detto, sì, certo, alla fine della nostra vita compariremo davanti a Dio per essere giudicati. E allora, la domanda ingenua successiva, su che cosa è l'esame? Adesso io non pretendo che tu mi faccia sapere il compito in modo che lo copio, però, insomma, uno si prepara, no? Tra uomini si prepara. Come avverrà il giudizio? E Gesù, avete sentito, dice, compariremo davanti al trono di Dio. Ma sul trono di Dio, appunto, non c'è Dio. Cioè, perché noi qui, appunto, stiamo poi a fantasticare immagini strane, no? Perché anche allora, non dice così Gesù, ma è implicito, no? Perché sarà seduto lui ancora? Allora, Dio resterà ancora nascosto. Perché Dio è proprio così, cioè non illuderti, più lo avvicinerai e più lui è nascosto, più è altro, l'altro senza il quale tutto il resto si chiude, si banalizza, anche Gesù, persino Gesù deve avere davanti Dio come altro, se no è uno di noi, capito? Sarà ancora Gesù seduto sul trono. E che vuol dire tante cose, ma proprio tante, ecco le cose che ti fanno pensare, no? Vuol dire, per esempio, che Dio si rivolgerà a noi ancora in maniera umana, capito? Non star lì. Si rivolgerà ancora a noi con il volto di Gesù. E quindi il giudizio di Dio sarà ancora umano, radicalmente umano. E la vera sorpresa sarà di vedere quanto era profonda la nostra umanità, quanto è profondo l'umano, come è divino l'umano. E quindi l'altra cosa che a me fa pensare, appunto, non star lì a dire, ma di là è tutta un'altra cosa, quindi adesso tutte le rogne della mia famiglia e tutto sto fastidio dei poveri, degli stranieri, dell'inquinamento, della globalizzazione, della fine mese e poi le malattie, finalmente ste robe qui, basta, no? Cioè noi ci creiamo il paradiso come una cosa dove non fa più male neanche i denti, no? E no, se è Gesù che ci giudica, e se è in qualche maniera l'umanità che viene giudicata e salvata, non sarà tutta un'altra cosa, sarà proprio ancora questa, non ce la caviamo, non possiamo noi abbandonare la nostra infanzia, la nostra storia, i nostri legami, i nostri sbagli, la nostra generosità, e a fare da filtro, a fare da giudizio, appunto, sarà Gesù. E anche qui, proprio quello che è passato qui tra noi per un breve tempo in Palestina. E quindi nel giudizio si tratterà di capire a fondo cos'è successo qui in Palestina 2000 anni fa, in quell'uomo, in quel suo rapido passaggio tra noi. E quindi vedete, ci sono già indicazioni di esame, no? Anche questa, per esempio, conoscere un po' meglio Gesù non vale la pena. Non è stolto, imprevidente, trascurare così grossolanamente la conoscenza di Gesù, prendere così alla leggera il fatto che Gesù è passato, perché se sarà lui a giudicarci, beh, è passato di qui, andiamo a cercare notizie, no? Andiamo a conoscerlo. Però, certo, noi qui l'abbiamo trattato come uno come noi e quindi a un certo punto abbiamo chiamato i soldati che l'hanno preso in giro, l'hanno pestato a morte, poi l'abbiamo inchiodato su una croce. No? Ma là sarà seduto in trono. Cioè, sarà dunque Gesù seduto sul trono, e dice Gesù, sul trono della sua gloria. Sapete cosa vuol dire questa parola qui, no? Rivestito di divinità, ma rivestito dallo splendore della resurrezione, sarà il risorto, l'umile uomo della Palestina, sarà il Signore, il Re di tutta l'umanità. Sarà Lui e tutta l'umanità unita a Lui, tutti gli uomini, tutti e uno a uno, uniti a Lui con la loro umanità realizzata. Gesù Cristo tutto in tutti, questo è il Re, seduto sul trono nella gloria, questo corpo immenso di Dio, costituito dalla comunione, dal legame tra tutti gli uomini e la loro umanità salvata, questo è il Cristo risorto, se volete Dio passato dentro, trasfuso in tutta l'umanità che si è consegnata a Lui, e quindi ci sarò dentro anch'io, ciò che resta di me, della mia vita, della mia storia, tutto ciò che è di umano entrerà nella sua gloria. E allora, ma allora quale sarà? Perché capite, dite che Gesù glorioso che mi giudica e mi salva, appunto, vuol dire immaginare che la storia di ciascuno di noi, quella parte bella di storia che consegniamo a Dio, sarà presa da Dio, sarà presa in braccio dal Signore seduto in trono, no? E allora, sempre domande ingenue, no? Quale sarà il criterio perché, appunto, la mia storia, la nostra storia, entri nella gloria? Qual è il criterio d'esame con cui saremo giudicati? Su che cosa verte l'esame? E anche su questo Gesù, non so come pensa, sapete perché poi avrebbe pensato che era Dio? Perché lui vedeva queste cose qui, sulle quali io... Gesù dice, tutto ciò che abbiamo fatto o non abbiamo fatto... Ci ha sempre lasciati liberi, no? Tutto ciò che abbiamo fatto o non abbiamo fatto ai più piccoli dei nostri fratelli l'abbiamo fatto o non l'abbiamo fatto a Lui. Quindi il giudice, il Re della gloria, ci chiederà conto di che cosa abbiamo fatto dei nostri fratelli, soprattutto dei più piccoli, dei più deboli, di quelli che possono più facilmente essere schiacciati, dominati, sfruttati, perché Lui, quello lì seduto in trono, e in questo ha impegnato Dio per sempre, perché Lui si sente solidale dei più piccoli, dei suoi fratelli. Non ha dimenticato niente di ciò che ha visto sulla terra. La fatica e la stanchezza che opprimeva tanta gente, gli affamati, gli assetati, gli infreddoliti senza coperte, gli stranieri, i senza casa, i carcerati abbandonati da tutti, i tanti malati, i lebbrosi della società, i bambini maltrattati dai grandi, le persone che non ce la fanno più. La sua gloria è piena di questo carico umano. Ciò che lui ha portato in Dio dalla terra è stato il frutto di questo suo immergersi, del suo abbassamento, del suo essere disceso fino in fondo alla condizione umana. Lui in terra ha regnato sulla croce, appunto, no? La sua croce, il compimento della sua avventura umana, il culmine indimenticabile. Perché appunto il re seduto sul trono avrà le fattezze del crocifisso, sarà l'agnello immolato, il risorto ha le piaghe, il cuore ancora aperto dalla lancia, no? Cioè il risorto è il crocifisso. E la sua croce, quella che ha lasciato sulla terra, è il vessillo piantato sulla terra come segno della sua identificazione con i poveri cristi della terra e come segno della sua testarda testimonianza, del suo martirio, del suo aver dato la vita per contestare e vincere i principati, le potenze, le dominazioni, che siano di sottoterra, che siano i diavoli, che siano di sopra la terra, che siano di questo mondo. Sulla croce ha inchiodato tutti i potentati che sono nemici dell'uomo, che asserviscono l'uomo. La sua croce è stata una presa di potere liberante per la liberazione dell'uomo. L'ultimo nemico distrutto sarà la morte, appunto, no? E tutto ciò che nel mondo dà la morte, e quindi le nostre miserie fisiche, le malattie, le povertà, e tutto ciò che ci schiaccia e ci opprime, il denaro, il potere, la violenza, lo sfruttamento. E allora appunto ciò che ci fa superare l'esame, no? Sarà l'aver portato il peso della vita umanamente, e l'aver combattuto le forme di schiavitù e di morte, l'aver cercato di liberare l'umanità dell'uomo. In questa maniera noi, anche senza saperlo, abbiamo incontrato il re, colui che voleva regnare sulla terra in questa maniera, liberando i poveri, sconfiggendo. Siamo stati operatori del regno. Questa è la cosa da preparare per l'esame, operare per il regno. Realizzare il sogno di Dio di portare il regno di Dio sul mondo degli uomini. E quindi il sogno di Dio, che su questa terra è assolutamente dimenticato, calpestato, ma è impossibile anche, lo sa anche lui questo, no? Che è quello di prendersi cura di tutti, di ciascuno. Il re pensa a tutti. E noi poverini, anche quando noi facciamo i nostri re, anche noi pensiamo a questo, no? Il re è per il bene comune, è un potere a favore di tutti, no? È un servire, perché il regno di Dio è appunto servire, regnare è servire, anche noi. E in questa conversazione lunga tra Dio e gli uomini, che durerà appunto fino alla fine, di cui abbiamo un testamento nella Bibbia si vede, Dio concede agli uomini di fare i re, di fare un re, perché sa anche lui che è utile, che ci sia un potere utile e pericoloso però, e quindi la logica del potere, se voi leggete la Bibbia, è continuamente corretta, richiamata al fatto che il potere deve essere esercitato nella giustizia e nella sapienza, soprattutto perché sia resa giustizia a ogni singolo, anche e soprattutto a chi è più povero, indifeso e perciò più esposto a essere vittima del sopruso degli altri. A questo serve il re, la legge, appunto, no? Ma chi è capace di essere così tra noi? Tra voi non sia così, ha detto ai discepoli, no? Ma anche i discepoli stavano proprio discutendo chi era il più bravo, il più grande, no? E difatti i re di Israele non sono all'altezza di questo compito. È già bello, risulta dalla Bibbia, ma risulta dalla nostra esperienza, no? Neanche sognarsi che i re possano prendersi cura di ogni singolo e soprattutto dei più deboli. È già bello, appunto, che distribuiscono un po' di diritti e di doveri, di vantaggi e di oneri, con una certa equità, appunto. È già bello che non approfittino, che predispongano anche solo alcune condizioni del bene comune, che facciano il minor numero di torti possibili, no? Il re della terra. Solo il re promesso come figlio di Davide. L'idea messianica è nata da questo, Un re che faccia giustizia. Il Messia è figlio di Davide, il figlio del re, appunto. Arriverà un re giusto, che non si accontenterà di una giustizia forfettaria, statistica o magari preferenziale, ma ascolterà il grido del povero, dell'orfano, della vedova. E si prenderà cura di ogni singolo. Avete sentito la prima lettura? Che roba, no? L'idea che la figura ideale del re è il pastore che addirittura si ricorda della pecora smarrita, lasciali tutto per quella. No? Come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano disperse, così dice il Signore. Io passerò in rassegna le mie pecore, le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi e di caligine. Sì, c'erano nubi basse, sulla terra c'erano nubi basse, c'era nebbia. E quindi il Signore non riusciva a vederle una a una, E c'erano continui temporali e il gregge si disperdevano. Passato il temporale, il pastore, il re, da capo cerca le sue pecore, le raccoglie, le conta una a una e va a cercare, se ne manca una, fino all'ultima smarrita la va a cercare, perché essi tornano a casa, no? Trovino la strada, appunto. Però ultima cosa che vi dico di quello che è così, una lettura di questo tipo fa pensare tra le tante cose, è che potrei essere anche bocciato. Cioè io avrei preferito che Gesù dicesse, guarda l'esame è impegnativo, però son sicuro che il maestro è così bravo, che farà capire anche a te, e che tu di sicuro ti convertirai. Invece vedete che lui è un po' secco lì, un po' ecco, su questo, altra cosa davanti alla quale mi tiro indietro, no? Cioè, Gesù dice che quando passerà la nebbia, la strada si chiarisce, avverrà una separazione, le pecore e i capri, le due vie, no? Cioè, il giudizio mette in luce la direzione vera della nostra vita. Le pecore andranno da una parte, i capri dall'altra. Io continuo a sperare che tutti vadano dalla stessa parte. Ve l'ho detto anche altri, io spero proprio che tutti si salvino, capito? No? Che nessuno vada su quella strada. Però, appunto, la cosa è seria. Il minimo che possiamo dire, sempre di qua, appunto, da gente che aggiusta le cose, no? Che non vuole cose troppo serie. La storia che racconta Gesù è una storia seria, non è una fiaba dove alla fine la fata buona sistema tutto. è seria come è seria la vita, la vera vita. Anche se noi poi facciamo finta di non pensarci, di alzare le spalle, di dire che la vita poi non è quella cosa lì così, sono le cose più relative su cui non si deve litigare, poi no, non è il vero, il giusto, il buono, non ho ammazzato nessuno, no? E la storia che racconta Gesù a proposito di noi è che la nostra storia è una storia seria, di vita e di morte, anzi, di vita o di morte. E l'altra cosa seria, che per alcuni versi è più seria ancora, perché uno dice, vabbè, mi è andata male, ma... invece è che mi è data proprio la responsabilità di questa faccenda, e quindi la cosa seria è che quello che noi facciamo, proprio quello che noi facciamo, soprattutto quello che noi facciamo verso i nostri fratelli più piccoli e più deboli, è questione di vita o di morte. Fratelli carissimi, Cristo è il Re dell'universo e Signore della storia. Rivolgiamo a Lui la nostra fiduciosa preghiera, perché tutto il mondo si rinnovi nella giustizia e nell'amore. Diciamo insieme: Gesù, Signore, ascoltaci.
Padre, ci chiedi di avere un cuore misericordioso, di aprire le nostre mani, le nostre famiglie, le nostre case, a chiunque bussi per domandare aiuto. Noi non siamo così pronti e generosi. Non stancarti mai perciò di ricordarci come tu ci hai amati. Per questo ti preghiamo.
Gesù, Signore, ascoltaci.
Tu, Signore, sei il nostro pastore e la nostra guida. Aiutaci a crescere fino a una piena maturità umana e cristiana, perché sappiamo aprirci a una cordiale e concreta attenzione verso chi è nella sofferenza e nel bisogno. Per questo ti preghiamo.
Gesù, Signore, ascoltaci.
Fa, o Signore, che sappiamo vivere gioiosamente una vita semplice, sobria, povera, meno attratta dall'avere, per essere più liberi di arricchirci nello spirito e nella condivisione. Per questo ti preghiamo.
Gesù, Signore, ascoltaci.
Siamo sereni, Signore, quando ci sentiamo amati da te. Tu hai cura di noi, ci dai sicurezza, ci guidi con la tua parola. Con te ognuno può dire: non manco di nulla. Rendici attenti alle persone che sono smarrite, sviate, deluse, perché possiamo confortarle e riportarle a te. Per questo ti preghiamo.
Gesù, Signore, ascoltaci. Signore Gesù, che sulla croce hai spezzato il giogo del peccato e della morte, estendi a tutti noi la tua signoria di grazia e di pace. Donaci la speranza che ogni umana fatica è un germe che si apre alla realtà beatificante del tuo regno. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.